Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Gorillaz. Oggi siamo partiti dai Gorillaz, dal primo singolo di questo loro nono disco, che esce nell'anno in cui la band compie il loro primo quarto di secolo dopo il debutto del 2001 con l'album omonimo Gorillaz. La band è fondata da Damon Albarn e da Jamie Hewlett ed è un misto, no? Ci sono dei personaggi non reali, ci sono dei personaggi di fumetti virtuali che fanno parte di questa band. The Mountain si intitola, ed è un disco molto ricco, molto composito, stratificato, è proprio un bel viaggio, se avete un'ora di tempo consiglio l'ascolto. Un sacco di collaborazioni come sempre nella storia della band, sia di artisti anche scomparsi, perché questo è un disco che in qualche modo affronta centralmente i temi della morte, del lutto, del dolore, del flusso dell'esistenza, anche perché proprio mentre stavano lavorando a questo disco sia Albarn che Hewlett entrambi hanno perso il padre, hanno fatto un viaggio in India e da lì hanno in qualche modo messo insieme il tema centrale di questo disco, che nonostante il tema è un disco molto mosso, molto ricco, ci sono inserti come avete sentito anche all'inizio di questo brano, c'è molta musica etnica, sitar, percussioni, è cantato in inglese, è cantato in spagnolo, castigliano, è cantato in arabo, è cantato in hindi, è cantato in yoruba, che è la lingua del popolo Yoruba, che oggi è diffusa in Africa occidentale, in particolare nella Nigeria sud-occidentale, nel Benin e in alcune aree del Togo. E restando subito sul tema musicale, vi dico cosa ascolteremo oggi come musica di sottofondo alle letture, ai commenti. È un compositore francese, si chiama Alexandre Tarot, questo disco si intitola Voyage en France e cominciamo subito a sentircelo un pezzettino. Bene, allora adesso passiamo al primo libro da cui vorrei leggervi qualcosa oggi. È una raccolta di poesie pubblicata da Marcos y Marcos nel 2024. L'autrice è Paola Loreto e il titolo è I miei lari. Paola Loreto è nata a Bergamo e insegna letteratura americana all'Università degli Studi di Milano. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie e alcune sono state tradotte in inglese, spagnolo, portoghese e polacco e una plaquette è stata anche pubblicata negli Stati Uniti a cura di Lawrence Venuti. Tra le altre cose, Paola Loreto è anche la traduttrice di Mary Oliver, di cui vi ho letto qualcosa in una delle puntate precedenti, direi proprio quest'anno, di Giocare col fuoco. Allora, leggiamo cosa ci dice Fabio Pusterla nella letta per introdurci questa raccolta. In questo libro una porta si apre, una porta a lungo rimasta chiusa nella poesia di Paola Loreto. Ne filtravano ombre silenziose, forse minacciose, imprendibili, e qui cita alcuni versi. Non sapremo mai, ormai lo sappiamo, e vivere così si può. Ma ciò che oggi si rivela al di là della porta è qualcosa di atroce e contemporaneamente luminoso, che consente all'autrice di rivisitare la propria storia e dei suoi familiari, ridando voce a ciò che per molto tempo doveva tacere. Miei lari, che sin dal titolo indirizza il lettore verso la riscoperta e la custodia di un passato, è un'opera matura e conturbante che proietta a ritroso la sua intensità, obbligando a rileggere anche i libri precedenti in una prospettiva più complessa e più nitida. Questa raccolta parte da alcuni dati autobiografici, adesso Pusterla va avanti e ce li racconta. Una famiglia scomparsa, la sorella in modo crudele molti anni fa, il padre e la madre più recentemente, dopo essersi diversamente addentrati tra le rovine di un lutto e la caparbietà della vita. Altre figure, tra cui quella dell'io, che attraversano gli anni e che la parola della poesia rivela e protegge con lucidità e pietas. Quante vite abbiamo attraversato e lasciato alle spalle intatte per esserci ancora, senza ricordo, senza dolore, senza pentimento, senza rancore, senza sufficiente motivo per cedere. Ecco, in queste parole di Fabio Pusterla io trovo esattamente le cose che mi hanno toccato molto di questa raccolta, la sua duplice faccia, che Pusterla giustamente definisce atroce e contemporaneamente luminoso. E poi quest'altra immagine di una poesia che rivela e protegge con lucidità e pietas la figura dell'io, quindi una poesia che custodisce e che in realtà apre anche spazi futuri, rivela e protegge. Allora, come al solito ne ho selezionate alcune, la raccolta è divisa in sezioni che sono Arcadia, prologo, elegiaca, album, corrispondenze e ara. Io ne ho selezionate un po' come mio solito e è un libro che ho riletto 3-4 volte. Come al solito con le raccolte di poesia bisogna anche trovare il momento giusto in cui la poesia giusta risuona con noi, no? E allora comincerei da questa. È un'estate come quelle di una volta. Il caldo non si soffre, cantano le cicale. Il verde è brillante e l'aria porta più odori di quelli che possiamo sostenere. Le rondini sbrigano le loro faccende, i grilli pensano alla notte. E noi aspettiamo che questo tempo sospeso, questo tempo che promette il mondo, non smetta prima di averci consumati tutti interi, fino a quando la fine non fa più paura e il desiderio non si guarda più alle spalle. Proseguirei con una poesia tratta dalla sezione album che si intitola Foto 2 e 3. Qui la tua speranza è ancora tanta, intatta. Qui credi che avrai una vita buona, con bambini e una moglie felice. Hai appena avuto il posto agli altiforni, alla Pirelli, e ti credi fortunato perché non devi più dormire di nascosto nei tram. Non sai che il lavoro dopo spesso è peggio di quello prima e che le donne si stancano di fare da mamme ai loro mariti e farlo per i figli le consuma. Non sai che la tua seconda figlia ti è stata data, ma non ti appartiene e ti sarà tolta. Strappata via, soppressa, con massimo dolore e nessun senso visibile o invisibile. Qui ancora non sai cos'è la rabbia cieca, insaziabile e vorace. Qui ancora non odi tua moglie che ha saputo sopravvivere meglio di te. Ti sembra la cosa più bella che hai incontrato nella vita. E le perdoni perfino che è la sola persona al mondo a cui tua figlia di 2 giorni si affida, dormiente. Solo sul suo petto reclina la testa e perde conoscenza. E la mamma chiude il cerchio, reclinando la sua e fidandosi, serena. Con te, nell'altra foto, la vestitina bianca a palloncino culmina con una O perfetta e urlante che, no, tra le tue braccia non ci vuole proprio stare. Anche se tu la tieni forte e salda, ridente, come un dio giovane e potente che si è posto invincibile a custodia della vita degli umani. Mi sembra che non ci sia molto da dire, o perlomeno non me la sento di dire nulla su queste poesie. Mi sembrano totalmente autoevidenti, con una densità di significati che spesso va molto al di là di quelli proposti sulla pagina dai versi, versi che sono scolpiti con grande precisione, devo dire, mi sembrano proprio frutto di un equilibrio formale su cui c'è, che è il frutto di un lungo lavoro e non potrebbe essere altrimenti. Un'altra dalla sezione album, questa si intitola Foto 7. Siamo appena tornate a casa. Tu stai bene, tu stai molto bene. E io non so dove sono. Non so cos'è il mondo e forse in fondo non mi interessa tanto, come non lo farà mai. Guardo fuori e vedo dentro, come avrei sempre fatto. Minuscola, con la testa enorme di titti. Indifesa e ignara, la mia migliore strategia di sopravvivenza. Ma tu guardi chi ti guarda da dietro l'obiettivo, con una resa dolce e fiduciosa, che non ti ho mai visto negli occhi e nei capelli ariosi che non ti conosco. La firma del piccolo spazio tra i denti del sorriso, quella sì, la so, e mi manca, da quando il dottore ti ha dato quelli nuovi e finti. Devi avere 29 anni, braccia più forti, dei giorni da ragazza in Valle Imagna, ma le gambe da modella come al vostro matrimonio un anno fa. Foulard e scarpe a punta eleganti e una posa naturalmente fine, come i lineamenti del volto che prende appena luce da dietro, dal giardino e da davanti, dalla mia vestina. Forse ancora non ci credi che mi hai fatta tu e che mi stringi, delicata. Foto 9. Una bambina vestita da sposa e per giunta in abito cucito da sé, è quello che sembri qui, ma non giochi. Non posso capire la misura della consapevolezza con la quale hai deciso che questa sarà la tua felicità. E non posso sapere se il futuro ti ha dato torto o ragione. Hai guardato questa foto di te stessa raggiante affiorare da una nuvola di veli anni dopo? Cosa hai pensato? Perché cosa pensavi allora contro l'ottone della testiera del letto matrimoniale del nonno, un mazzo di fiori di tulle in mano? È chiaro. Foto 11. Sembrate noi. Volevate una casa, pensavate di poterla costruire e di avercela ora quasi fatta. Sono rimasti solamente quei piccoli dissapori da appianare, così inspiegabilmente ricorrenti, ineradicabili, dirompenti. Lo spazio è quello che chiudete tra le mani intrecciate sul tavolo a cui siete seduti, alla festa alla cantina sui Colli Bergamaschi, la meta di tanti compleanni e diplomi, di maialini arrosto e vino dolce in scodella. Lo spazio è il riso incontenibile di chi si crede artefice del proprio destino. La guancia porta scherzosamente all'altro. L'alta testimonianza della gioia di un'intimità raggiunta per sufficienti istanti. Avete forza a profusione, lo si vede, per difendere dal mondo che affrontate ogni giorno il baluardo eretto attorno alla casa. Una fedeltà più grande della vanità e una paura più grande della fedeltà. Rinunce e mani di sarta che volteranno la camicia a quadri blu e l'abito a fiori nei panni futuri di due scolare, adesso due esserini che sanno ancora di latte e cacca freschi, appena versati. Niente di più delizioso e rivoltante ci avreste raccontato, mi raccontate ancora. Un'eterna nostalgia e un maggior sollievo, rispettivamente, averli persi. È in questa quotidianità, ordinarietà delle scene raccontate in diverse poesie che io trovo una grande forza e delle immagini che non solo ci permettono di entrare in queste poesie, ma che in realtà permettono a queste immagini di entrare nella nostra vita, magari di trovare delle corrispondenze tra le nostre esperienze, o magari trovare finalmente le parole per dire delle nostre esperienze o ciò che abbiamo sentito anche noi osservando delle foto della nostra famiglia. La prossima che vi leggo è tratta dalla sezione Corrispondenze, epilogo. Cara Mari, è il giorno dei morti e tu ormai, di fatto, potresti considerarti tale, visto che non sei più tornata e neanche riapparsa da qualche parte nota ad altri o ignota. Non ti ho più pensata, si direbbe in un certo senso inaccurato, perché ti ho pensata a volte, quante, ma non sufficientemente, non abbastanza per dire di essere stata con te, di avere continuato a stare con te. Ti ho lasciata andare dove sei voluta o dovuta finire, si potrebbe dire, oppure che ti ho rimossa, come si dice, dalla mia coscienza, non per sopravvivere, si sopravvive meglio con i morti, ma per stoltezza di vita, perché anch'io ho cominciato a morire e in modo molto meno significativo. Cara Mari, sarebbe ora cominciassi a pensarmi un po' tu, a tenermi un po' in vita, perlomeno il necessario a farmi bene finire. Vorrei leggervene ancora un paio. Questa è tratta dalla sezione, vediamo se è la stessa di quella che vi ho detto prima, parrebbe di sì. Quindi è tratta anche questa da Corrispondenze, epilogo. È cominciato tutto allora, lo sai, alla Villa del Sole. Nell'ombra del passaggio sulla ghiaia in cui rovesciai caffè latte dalla tolla in alluminio, che adesso adorerei. Mi ricordo l'odore. Nella stessa ghiaia, ricordi, persi un dentino da latte con somma disperazione. Non sapevo cosa dire alla Santa Apollonia che sarebbe passata la notte a ritirarlo e a lasciarmi le 100 lire. I biscotti da pucciare a colazione erano secchi, piovesana, in un grosso cubo di cartone. Ma soprattutto non dimentico il momento in cui tu te ne andavi. Lo strazio di non credere potessi abbandonarmi lì, da sola, per un tempo, a 5 anni, sempre eterno, mai finito all'orizzonte, portabile, plausibile. La sera, dal refettorio pieno di bambini, continuavo a fissare alla vetrata un panorama di lucine. Ti avevo domandato quale fosse la nostra casa. Speravo di raggiungerla a piedi. E adesso sei tu che mi aspetti dietro la porta a vetri del reparto San Luca, quando riesco a venire a trovarti. Braccia uguali gettate attorno al collo per un bacio e poi un altro, e magari un altro ancora, mentre vado via. Mi è sembrato di sognare nel sentirti domandare un giorno dove era la nostra casa, se potevi, volendo, raggiungerla a piedi. Come faccio sempre quando si tratta di poesia, suggerisco sempre di leggere a voce alta, perché leggendo a voce alta si rendono evidenti delle cose, come questo passaggio nella prima parte di questa poesia, quando parla del caffè latte rovesciato, che adesso adorerei, mi ricordo l'odore, queste D e questa R, no? Che aprono e chiudono un cerchio, che adesso adorerei, mi ricordo l'odore. Vi leggo l'ultima tra quelle che ho selezionato e vi consiglio di assolutamente mettere le mani su questa raccolta. Io non lo so dove siete finiti tutti, ma in questa luce, in quest'aria di niente, qualcosa, qualcuno c'è.
cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays, nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind.
Sempre a giocare col fuoco con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. L'inconfondibile qualità di scrittura di Sir Paul McCartney, che ha appena annunciato un nuovo disco che uscirà il 29 maggio di quest'anno, e lo ha annunciato pubblicando un singolo, Days We Left Behind. È un singolo che parla della sua storia prima dei Beatles, del suo rapporto con John Lennon. E parlando del disco, nel comunicato stampa, Paul McCartney ha detto: è un disco di ricordi. Spesso mi chiedo se non stia semplicemente scrivendo del passato, ma poi penso, come si può scrivere di qualcos'altro? E come dargli torto? E mi sembrava il brano perfetto da far seguire alla lettura di questa bellissima raccolta di poesie di Paola Loreto, Miei Lari, ve ne ho lette diverse nella prima parte, e pubblicata da Marcos y Marcos. Ed è una raccolta di cui vi consiglio fortemente la lettura. Bene, andiamo avanti con la puntata. Passiamo a un altro libro di cui vi vorrei parlare, che ho trovato di grande interesse, devo dire. Viet Thanh Nguyen, Salvare e distruggere, 6 lezioni americane, pubblicato da Neri Pozza, nella traduzione di Massimo Bocchiola. Allora, Viet Thanh Nguyen è nato in Vietnam ed è cresciuto negli Stati Uniti. La sua identità di Asian American, di americano asiatico o di asiatico americano, è alla base di tutta la sua produzione letteraria, come poi spiega molto bene in queste 6 lezioni. È docente di English American Studies and Ethnicity e letteratura comparata all'Università della Southern California. In Italia abbiamo letto, sempre pubblicati da Neri Pozza, il simpatizzante, i rifugiati, niente muore mai, il militante e io sono l'uomo con due facce. È vincitore di un Pulitzer. Vediamo nella Letta cosa ci dicono di queste sei lezioni americane. Se vi ricordano Calvino, fate bene. Ogni anno da 100 anni la Harvard University, l'ateneo più prestigioso del mondo, dà la parola a una figura che si sia distinta nella letteratura, nella musica o nelle arti visive, per un ciclo di 6 conferenze sull'influenza delle attività creative umane nella vita pubblica. T.S. Eliot, Frost, Stravinsky, Borges, Paz, Calvino, come dicevamo, Umberto Eco, Gordimer, Morrison e poi ancora Cage, Wenders e Pamuk sono solo alcuni tra i nomi che hanno riempito questo secolo di lezioni americane. E nel tempo di disumanità che ci tocca vivere, nessuno meglio di Viet Thanh Nguyen poteva raccogliere il testimone. Nato in un paese devastato dalla guerra, il Vietnam ovviamente, da quando è stato in grado di farlo si è occupato ogni giorno della sua vita, delle storie di conflitti, di migrazioni, di memoria, quelle raccontate e quelle taciute. Nessuno meglio di lui poteva dire della responsabilità dello scrittore in un'epoca di violenze e autocrazie. È un libro che ho divorato negli ultimi giorni, è di strettissima attualità, devo dire, e ci offre una serie di riflessioni che vanno al di là, come dire, del ruolo dello scrittore. Le sei lezioni sono queste: del doppio o dell'inautentico, del parlare per un altro, della Palestina e dell'Asia, dell'attraversare confini, dell'essere minori e della gioia dell'alterità. È un librettino agile, sono circa 200 pagine. Io vorrei leggervi qualcosa dal prologo che in qualche modo prepara la scena per le riflessioni contenute in questo libro. Essere sé e altro. Sentire il potere delle storie e della lingua. Questi due temi si intrecciano in tutto il corso della letteratura. Per esempio, spesso le narrazioni convincono i lettori a identificarsi con personaggi che per certi aspetti sono il loro altro, o perché non corrispondono propriamente a chi legge, o perché appartengono a categorie umane all'apparenza, assai distanti da lui o lei. Anche gli scrittori nei loro testi si misurano con varie forme di alterità, dai problemi posti da figure antagoniste o estranee, fino ai dilemmi più intimi riguardanti genitori, figli, vicini di casa, amici e amanti. Possono essere altri anche la lingua e il sé, e può darsi che un senso acuto di tale alterità in relazione al proprio essere e alla lingua sia necessario per diventare scrittori. Misurarsi con la propria specificità o alienazione individuale è però diverso dal patire l'imposizione di un'alterità come condizione collettiva da parte di forze esterne e per di più malevole. Ed esiste uno scarto anche tra chi prende distanza dall'altro demonizzato e chi è vittima dello stigma. Queste Northern Lectures, nel loro carattere critico e insieme autobiografico, sono il mio tentativo di analizzare cosa significhi scrivere e leggere dalla posizione di altro, ciò che per me è il punto di partenza per un'arte etica e politica. L'incrociarsi di critica e autobiografia riflette la mia carriera di studioso e il mio personale percorso di scrittore, che partono dalla condizione di rifugiato figlio di rifugiati, fuggiti dal Vietnam alla fine di una guerra. Gli studi e la scrittura mi hanno offerto un rifugio dai travagli del conflitto e del colonialismo, e anche dello sradicamento e del razzismo. Ma studi e scrittura non erano solo spazi di conforto. Erano anche terreni di attrito e di lotta, al cui interno ho cercato di abbattere le distinzioni tra accademia e letteratura, oltre che fra arte e politica, trovando un po' a tentoni la mia strada per essere scrittore. L'idea che le storie avessero il potere di salvarmi era una delle mie motivazioni: salvarmi dal tedio, dalla disperazione e dalla solitudine. Problemi assai comuni, ma aggravati dal dramma della vita postbellica di profugo e dall'impatto di quel dramma sui miei genitori. Salvarmi offrendomi l'arte e l'immaginazione come forme alternative della realtà che mi permettevano di analizzare e rappresentare il dramma e nel far questo di comprendere che la guerra e la produzione in massa di rifugiati non sono incidentali o marginali nella vicenda degli Stati-nazione, bensì centrali. Per un narratore, questa idea che le storie portino salvezza sarà pur sentimentale ed egocentrica, ma in questo caso il sentimentalismo è mitigato dalla possibilità che le storie possano anche salvare gli altri, aiutandoci ad affrontare, o almeno a descrivere, il terrore del potere prevaricante e le sue manifestazioni nel capitalismo e nel colonialismo, nella guerra e nell'autoritarismo, nel patriarcato e nelle sue norme di sesso e di genere. Da ultimo, le storie possono anche sostenerci di fronte al mistero della fine della nostra vita e di quella dei nostri cari. Ma se le storie esercitano questo potere, hanno anche la capacità di distruggere noi o i nostri altri, i nostri demoni, i nostri mostri. Le storie e la lingua sono sempre state usate come armi dagli individui e dalle società. E chiunque sia mai stato bollato come altro o outsider conosce bene la capacità di parole, immagini e narrazioni di mettere in caricatura, emarginare e cancellare. Azioni di violenza simbolica che giustificano e preludono alla violenza fisica inflitta a chi è giudicato meno che umano. Direi che quest'ultimo paragrafetto fotografa perfettamente il momento storico in cui viviamo. La capacità di parole, immagine e narrazione di mettere in caricatura, emarginare e cancellare. Azioni di violenza simbolica che giustificano e preludono alla violenza fisica inflitta a chi è giudicato meno che umano. Si comincia così. Si comincia etichettando intere categorie etniche o politiche o persone che esprimono una certa idea, giudicandole inferiori agli esseri umani. E quando si percepisce nel discorso pubblico che questo gruppo di persone è al di sotto della soglia di umanità, allora ci possiamo permettere di fare a queste persone tutto quello che vogliamo. Se i palestinesi sono bestie, sono animali umani, allora Israele può fare quello che ha fatto e continua a fare, per esempio, nei territori di Israele, nei territori della Palestina. Bene, andiamo avanti. Se i miei sogni letterari sono iniziati nell'innocenza dell'infanzia, con un ingenuo amore per le storie affascinanti, la mia trasformazione in scrittore è stata possibile solo attraverso il riconoscimento del complesso potere delle storie e di come le storie abbiano dato forma alla mia alterità. E qui intendo sia quella impostami da forze da me non controllabili, sia quella già nascosta dentro di me. Quale forma di alterità sia nata prima lo ignoro, ma una parte del viaggio dall'innocenza all'esperienza ha avuto il senso di comprendere che il potere della scrittura, una volta nelle mie mani e in quelle di molti degli scrittori che mi hanno ispirato o provocato, poteva essere pericoloso e persino infido, perché la scrittura è di per sé altro rispetto allo scrittore. L'isolamento che spesso deriva dall'essere altro e che la scrittura richiede può generare un senso di solitudine. Ma sentirsi soli è diverso dall'essere soli, una condizione di conforto che scrittori e lettori spesso cercano. Il loro amore per le storie, per lo più goduto in privato, offre loro paradossalmente l'occasione di creare, quando escono da quella solitudine, una comunità letteraria. E allora per scrittori e lettori il mondo viene trasformato. Il che non significa che venga integralmente rifatto. Per quest'ultimo scopo occorre che i lettori posino i loro libri e intraprendano un altro genere di azione. Ma i meccanismi del mondo e i meccanismi dell'immaginazione si incastrano tra loro e gli scenari allestiti nei testi letterari possono avere un impatto sul mondo che li ha ispirati. È così che la solidarietà incontrata tra quegli altri a noi affini che creano e leggono la letteratura può trovare un corollario e un parallelo nei movimenti politici e sociali che contestano le condizioni di alterità imposte. Movimenti che dipendono dalla capacità narrativa di definire a parole l'ingiustizia e di immaginare un mondo più giusto. Liberare questa immaginazione tesa a penetrare e rappresentare l'alterità può far paura, in quanto probabilmente l'alterità è irrisolvibile, poiché si propaga dal labirinto della nostra psiche al bisogno umano di creare degli altri in opposizione ai quali, con vari generi e gradi di violenza, definiamo noi stessi. La mia alterità è stata spesso sconcertante e turbolenta, come lo è stato l'impegno alla scrittura. E tuttavia, alterità e scrittura, insieme all'urgenza di costruire comunità letterarie calate nel mondo, procurano un piacere sufficiente, certo un piacere a volte doloroso, perché io continui ad ascoltare il loro richiamo. Non ultimo perché uno dei risultati di lavorare alla scrittura e per mezzo di essa all'attraversamento dell'alterità è l'occasione di creare bellezza dall'orrore e dalla tragedia. Una bellezza che si trova sia nell'arte sia nella solidarietà.
The spark love's a game, always the same.
Lost in a Dream, perso in un sogno, i War on Drugs con la title track del loro splendido disco del 2014. In questa seconda parte di Giocare col Fuoco vi ho letto qualcosa da questo bellissimo Salvare e Distruggere, sei lezioni americane di Viet Thanh Nguyen, pubblicato da Neri Pozza nella traduzione di Massimo Bocchiola. Nella prima parte invece vi ho letto qualche poesia scelta dall'ultima raccolta di Paola Loreto, Miei Lari, pubblicata da Marcos y Marcos. Anche per questa domenica ci stiamo avviando verso la conclusione. Allora, io vi ricordo che se volete scrivermi potete mandarmi un'email a info@fabrizio-coppola.net. Commenti, considerazioni sono sempre ben accetti. Mi trovate sui social, su Facebook e anche su Instagram. Per quanto riguarda invece le prossime volte in cui potremo vederci dal vivo, vediamo un po'. Consulto il mio calendario, ci sono un po' di cose in arrivo. Allora, innanzitutto il 2 aprile, settimana prossima, giovedì sera, sarò all'Arci Tamburin di Seregno a parlare un po' di uno dei libri più belli che ho tradotto, Solo un fiume a separarci, Francisco Cantù. È un libro di cui vi ho parlato diverse volte, quindi dovreste sapere già tutto. Se volete venire a parlarne con noi, ci vediamo al Tamburin. Giovedì sera, l'ingresso è gratuito, credo, sì, è gratuito, dovete forse prenotarvi, cercate il sito di Arci Tamburin a Seregno e lì trovate tutte le informazioni. Mentre invece il 12 aprile sarò a Parma con il mio Dancing in the Dark, Springsteen cantato e raccontato da me, colonna 28, un posto molto bello, è il 12 aprile, è domenica, ok. Il 15 aprile, poi, che invece che è un mercoledì, sarò di nuovo alla libreria Pagina di Piacenza a parlare di Canto della pianura di Kent Arouf, pubblicato da NN. È un grande romanzo per un grande scrittore. Si può seguire anche online quell'incontro e trovate tutte le informazioni sul sito della libreria Pagina di Piacenza, una libreria molto attiva, devo dire, fanno un sacco di cose. Il giorno dopo invece c'è un appuntamento online per parlare di Furore. Le informazioni su come iscrivervi le trovate sui miei canali social e sul mio sito fabrizio-coppola.net. Furore, Steinbeck, anche di questo romanzo vi ho parlato a profusione. Se non l'avete mai letto, se volete leggerlo, se l'avete letto, possiamo vederci online il 16 aprile. E concludo anticipando soltanto altri due appuntamenti. Il 18, il sabato 18 al Bellezza qui a Milano con Dancing in the Dark, ci sono, rimane una manciata di biglietti, per cui se siete intenzionati e siete liberi, prendeteli i biglietti. Poi l'ingresso è con la tessera Arci, perché il Bellezza, come sapete, è un circolo Arci. E l'ultimo appuntamento che vi segnalo, il 20 aprile, per il mio, per i miei percorsi di letteratura, che quest'anno sono dedicati alla letteratura europea, avevo bisogno di prendere un po' di stacco, ecco, dalla cultura americana, anche se poi, come vedete, non è facile, visto che di quello mi occupo. Il 20 aprile, lunedì, da altro, il 20 e il 21, due sere di fila, da altro, che questo bel locale qui in zona Milano Sud, in via Brioschi, parleremo di Bambini nel Tempo di Ian McEwan, grande scrittore inglese. e anche in questo caso la prenotazione obbligatoria, trovate tutte le informazioni sul mio sito. Bene, questo è per quanto riguarda i miei prossimi appuntamenti. Io adesso vi do appuntamento a domenica prossima dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare. Tutte le puntate, come sapete, sono disponibili anche in podcast, le potete riascoltare quando volete, quando siete più comodi, e le trovate anche sulla pagina della trasmissione sul sito di Radio Popolare. Quindi vi rinnovo l'appuntamento per la prossima puntata domenica prossima, per giocare ancora un po' con il fuoco, a volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Chiudo, non lo faccio spesso, ma oggi mi sembrava il caso di chiudere la puntata con un piccolo omaggio a Gino Paoli, che è scomparso proprio qualche giorno fa, uno che... a livello di giocare col fuoco direi che non si è assolutamente tirato indietro, un personaggio peculiare, molto vero, un grande artista, i suoi brani ancora oggi risuonano di una verità, devo dire, oltre che dimostrare la sua grande capacità artistica, però risuonano di una verità che di questi tempi è una merce sempre più rara, no? Vi lascio con un brano che di fatto ha riaperto, ha rilanciato la sua carriera nella metà degli anni Ottanta, scritto originariamente per un film in cui recitava Stefania Sandrelli, Una lunga storia d'amore. Una lunga storia d'amore, e vi saluto con questa. Buon ascolto e buona domenica a tutti e a tutti, e ci risentiamo domenica prossima.
Così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto. se tu te ne vai.